La parola ora al presidente Alessandro Celi, presidente della Fondazione Chalut, che è all'origine di questa iniziativa. Ringraziamo anche per questo, naturalmente, oltre per quello che ci dirà. E il suo tema è la Valle d'Aosta, laboratorio politico per l'Italia. Prego.
Grazie Presidente. Leggerò, chiedo scusa, non è chi mi conosce sa che di solito preferisco andare a braccio, ma cercherò anch'io di stare nei tempi, quindi ho preferito mettere per iscritto. L'intervento di oggi è basato su due convinzioni mie personali e intendo dimostrare la tesi. Quindi vi prego di considerarlo sia come una presentazione delle vicende valdostane dell'ultimo trentennio del Novecento per coloro che non sono molto addentro a questa particolare disciplina che è la valdostanistica, come ci inventiamo di chiamarla in valle, e quindi come un invito ad approfondire maggiormente lo studio di questo periodo che finora a livello nazionale ha visto di fatto di importante essenzialmente il volume della storia delle regioni Einaudi, che è uscito nel 94 e che quindi si ferma come analisi ad almeno 20-25 anni fa. Quali sono queste convinzioni? Ma le convinzioni sono relative innanzitutto alle piccole dimensioni della Valle d'Aosta. Aosta come comune conta 32.000 persone, la regione in generale 128.000 all'ultimo censimento, con una crescita continua dai 100.000 dall'inizio dell'anno 60, e di conseguenza dal punto di vista politico questo costituisce un bacino elettorale ridotto che consente cambi di maggioranza con il passaggio di un relativamente basso numero di voti da un partito a un altro. Piccolo vuol dire anche una segmentazione geografica molto accentuata che vede la vallata centrale divisa in tre parti e ogni vallata laterale avere una propria identità geografica. Prima il professor Schmidt ha fatto riferimento a questa alpitudine, cioè esiste e ha dei riflessi non soltanto nella geografia ma appunto nella vita quotidiana, nel modo di pensare, nel modo poi di esprimersi anche a livello politico. A questo si aggiunge una dialettica città-campagna che dal punto di vista elettorale ha significato per decenni una fortissima contrapposizione. Ieri sera al tavolo parlavo con un altro dei relatori e mi diceva: Aosta non è una città alpina. No, assolutamente, Aosta è nata come città amministrativa e soprattutto industriale, di alpino non ha nulla, che significa che esisteva una dialettica anche sociale tra chi abitava la Aosta ed era espressione essenzialmente di una cultura e di una società operaria rispetto alla campagna. Questo ha dato anche origine a tutta una serie di estremamente variata di tipi sociali presenti sul territorio. Si va dagli operai che ho citato prima, ai contadini operai, quindi coloro che avevano un reddito fisso come operaio, però poi mantenevano in qualche modo il lavoro della terra come avevano fatto i loro padri, i loro nonni, i loro antenati. Avevamo però degli operai dell'industria ad alta tecnologia, perché Ivrea, Coro Olivetti costituiva un polo di attrazione. Tutti i giorni, nei periodi migliori dell'Olivetti, partivano pullman non soltanto da Aosta, e sono una cinquantina di chilometri, anzi una sessantina di chilometri abbondanti, ma addirittura dall'Alta Valle per portare operai ad Ivrea. A cui si aggiungevano gli emigranti di ritorno, cioè i figli di coloro che erano partiti dalla valle, si erano stabiliti essenzialmente in Francia e poi erano tornati indietro, e gli immigrati di prima, seconda o terza generazione, nonché i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche statali, che di nuovo, dati piccoli numeri, acquisivano un peso molto forte, soprattutto se si pensa al personale militare. Aosta, come in molte altre città di confine, aveva una guarnigione piuttosto numerosa, almeno fino all'inizio degli anni 70. E a cui aggiungiamo ancora i turisti, che ovviamente veicolano modi e comportamenti che, recepiti da una parte anche piccola della popolazione, balzano subito agli occhi molto prima che in una grande città un cambiamento della moda possa essere percepibile. Questo è il piccolo dal punto di vista sociale, geografico e politico. Dal punto di vista istituzionale, e non aggiungo molto, abbiamo, da quello che mi ha preceduto, come contenuti, abbiamo lo statuto speciale che ha delle influenze, perché con il variare delle competenze e delle capacità finanziarie della regione variano pesantemente tutta un'altra serie di elementi. E quindi, prima convinzione, le piccole dimensioni fanno sì che in questa grande varietà di elementi che convivono in un territorio piccolo, che la Valle d'Aosta vive in anticipo dinamiche che a livello italiano o europeo sono visibili soltanto dopo mesi o anni. E gli esempi che vado poi a fare cercheranno di dimostrare questa convinzione. Quindi la Valle d'Aosta vive in anticipo e soprattutto non soltanto vive in modo accelerato. Il balzo dalla società contadina alla società post-industriale, in Valle d'Aosta avviene, potrei dire, nello spazio di una generazione. Partiamo molto in ritardo come industria, l'età industriale veramente incisiva possiamo farla iniziare nel 1917, quando la Cogne, la grande industria siderurgica, ha il suo primo boom di assunzioni, e si conclude tirando veramente tanto nel 1987 di nuovo con la riduzione della Cogne nelle poche centinaia di dipendenti che ha oggi. Quindi in 70 anni avviene tutto, ma non soltanto avviene tutto, in realtà le trasformazioni sociali, economiche e politiche di maggior impatto sull'intera popolazione valdostana si sono realizzate in un decennio, tra gli anni 60 e gli anni 70. Ed è il decennio che vede la massima espansione della Cogne e subito dopo la sua crisi e la sua pressoché totale scomparsa come attore principale della vita culturale, sociale e politica valdostana. Queste sono le due convinzioni. La tesi è ovviamente che ancora oggi la Valle d'Aosta può dire qualcosa con anticipo sulla realtà italiana, e quindi c'è un auspicio che proprio la Valle d'Aosta, ed è il motivo per cui poi in ultima analisi esiste l'opera della Fondazione Chanoux, costituisca un caso di studio in grado di interessare non soltanto gli storici locali, ma anche, questo è l'auspicio che faccio, qualcuno a livello nazionale o internazionale, come la presenza dei professori Latti e Schmidt dimostrano in questo momento. Detto questo, perché la Valle d'Aosta anticipa? Il primo elemento utile per comprendere le vicende anticipo a livello politico, le vicende politiche valdostane negli anni 70 si colloca alla fine del decennio precedente e può sembrare in contraddizione rispetto a quanto ho appena sostenuto, cioè che tutto è accelerato. In contrario, bisogna considerare il punto di svolta della storia valdostana, in quanto è proprio alla fine degli anni 60 il momento in cui inizia questa accelerazione che pone la Valle d'Aosta come modello per l'intero Stato. Questa accelerazione è la nascita del centro-sinistra di Valle d'Aosta, che avviene in ritardo, ed è qui il discorso, abbiamo dei periodi in cui rallentiamo e la Valle d'Aosta sembra in ritardo, per poi recuperare nello spazio di brevissimo tempo e rendere evidente un fenomeno che altrove deve ancora comparire. Il centro-sinistra in Valle d'Aosta nasce il 31 maggio del 1966 con un intervento diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Aldo Moro, che è commissario al Consiglio regionale. C'è proprio un ordine di convocazione con un commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nasce il centro-sinistra, rompe l'asse che durava da oltre un decennio dell'alleanza tra l'Union Autonome, cioè il partito autonomista, il partito comunista e il partito socialista, quindi se vogliamo il fronte popolare o comunque chi per esso, e qui abbiamo già la prima dicotomia. A livello nazionale sì, era già passato ad altri tipi di alleanze, e qui era rimasto quindi un ritardo. Si rompe. E cosa succede? La nuova alleanza tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista, che è andata poi al governo, ha vita breve. Nel 1970, quindi 4 anni dopo, la Democrazia Cristiana valdostana vive una scissione, densa di conseguenze. La sinistra del partito dà vita ad un nuovo movimento, denominato Democratici Popolari, che reggerà il governo regionale per un quadriennio, prima di finire all'opposizione e poi subire un crollo che lo porterà a scomparire all'inizio degli anni 90. Mentre l'Unione Valdo Terme, il movimento autonomista, nato nel 1945, nel medesimo periodo supera le divisioni che ne avevano segnato l'azione tra il 68 e il 75, con scissioni anche al suo interno, per cominciare un percorso che lo vedrà alla guida della regione pressoché ininterrottamente fino ad oggi. Proprio il passaggio rapidissimo nel giro di 8 anni, centro-sinistra, scissione della Democrazia Cristiana, ricompattamento del Nuovo Adotene e sua ascesa pressoché ininterrotta fino ad oggi, è l'elemento significativo da tenere in conto perché è contemporaneo con le trasformazioni economiche e sociali che negli anni 70 cambiano il volto della Valle d'Aosta. Non è questa la sede per una narrazione cronachistica delle complesse vicende politiche del decennio. Mi limiterò a mettere in evidenza solo 4 aspetti per punti molto schematici. Il primo è questo: la scissione della Democrazia Cristiana era già tenuta all'inizio degli anni 60, quando in occasione del congresso regionale della DC di Saint-Vincent, che si è svolto il 14 gennaio del 62, il settimanale diocesano Corriere della Valle si prodigava in appelli all'unità politica dei cattolici, in 3 numeri del mese sui 4 del settimanale. Questo emerge, si sente molto forte. E il cardinal Siri chiedeva ad un suo collaboratore, non valdostano, una relazione sugli esponenti della sinistra democristiana locale, un documento fornito dal professor Gheda dell'archivio Siri. Praticamente la maggioranza dei democratici popolari del 1970 nel 62-64 era già, diciamo, sotto osservazione, tutti i nomi, tranne uno, era già sotto osservazione da parte del cardinal Siri. La domanda che si pone è quindi quella relativa ai tempi e alle condizioni di questa scissione. Per quale motivo fu possibile nel 1970 e non prima, quando era palpabile nell'opinione pubblica locale? O, detta in prospettiva rovesciata, perché non fu possibile evitare questa scissione nel 1970 e per tutto il decennio precedente invece contenerla? Ci furono soltanto delle cause interne alla situazione valdostana oppure ci furono elementi di carattere più generale? E gli elementi di carattere più generale, mi limito anche qui a fare delle ipotesi perché gli studi in materia sono assolutamente inesistenti o quasi. La maggior parte dei transfughi, o meglio, più che transfughi, sono stati espulsi ovviamente, appartenevano a correnti di forze nuove, quindi da Catania, quindi Ivrea, quindi Torino. Quindi qual è l'influenza dell'area piemontese della Democrazia Cristiana sulla situazione valdostana? E ancora, questi esponenti erano soprattutto, non tutti ma molti, figli dell'emigrazione veneta, quindi c'è un discorso di nuovo, una compenetrazione del fattore politico con il fattore dell'immigrazione e dei nuclei identitari all'interno della Valle d'Aosta. Ulteriore elemento, la Chiesa dell'epoca, molti parroci, quindi mi faccio in parte alla riflessione sentita stamattina sull'appoggio dei parroci alla Lega, molti parroci vedono nei Democratici Popolari la sintesi in positivo del buono della Democrazia Cristiana e del buono dell'Unione Valdo Terme, senza i difetti dell'una e dell'altra. Quindi c'è un forte appoggio della parte attiva della Chiesa in questa operazione. E dopo questo appoggio, però, visto che la parabola è rapidissima, la crisi di questo fenomeno, di questo sistema, di questo tentativo, lascia in qualche modo priva di un progetto culturale la Chiesa locale dal punto di vista politico, con tutta una serie di conseguenze. Prima fra tutti, ed è significativo per chi lo mette in evidenza in quale contesto, il referendum sul divorzio vede la più alta percentuale di no in tutto il paese, pari al 75,1% dei votanti. Questa citazione è in francese, è di un libricino del 1978 che si intitola Pourquoi être autonomiste? Perché essere autonomisti? Mi chiedo scusa. Ed è una sorta di manualetto del militante del Neobaldo Ten scritto da Bruno Salvadori, che a livello nazionale si ricorda per essere stato un mentore di Bossi come ispiratore. Quindi, che cosa succede di fatto tra il 70 e il 75? Abbiamo il tentativo di, diciamo in questi termini, rifondare la Democrazia Cristiana tenendo conto delle spinte e delle esigenze a livello locale. Tentativo che non riesce a consolidarsi e apre invece la strada alla crescita e alla successiva egemonia del Mignon Baldo Ten. Pone poi in crisi, diciamo, quella parte più dinamica dal punto di vista politico della Chiesa, e soprattutto Chiesa intesa in quel momento proprio come parroci e esponenti del clero. Quindi, nel quinquennio, nello stesso tempo, che cosa abbiamo? La crisi della... la crisi della siderurgia, la meccanizzazione dell'agricoltura e la trasformazione sociale che vede la maggior parte della popolazione abbandonare l'agricoltura, fenomeno che in Italia facciamo risalire almeno al decennio precedente, quindi qui arriva in ritardo, ma il fatto che arrivi in ritardo lo pone in contemporaneità a tutta la serie di fenomeni su altri campi, incluso quello politico. Che cosa succede? Grande, quindi, perdita di peso della Chiesa come agenzia culturale che potesse informare la società. Società che non è più la società contadina e che non è neppure più la società operaia, perché la società operaia entra in crisi. Da tutto questo ribollire di elementi si afferma quello che alcuni autori chiamano l'etnonazionalismo, quindi un'identità nazionale valdostana ribadita con forza, ma a differenza ad esempio di quanto avveniva negli stessi anni in Friuli, dove c'erano ancora dei sacerdoti alla guida del movimento autonomista, qui la Chiesa perde, se vogliamo, le redini del... sembra che non essere partito prima, diciamo, perde l'ultima occasione per mantenere il controllo dell'operazione. Si sviluppa invece un senso identitario che non a caso all'epoca era studiato a livello internazionale da Samuel Huntington, di cui sappiamo poi, ma siamo molto più tardi, nello scontro di civiltà. In realtà Huntington inizia a lavorare con l'MIT e con alcuni think tank già alla fine degli anni 50, tanto che un suo collaboratore che si chiama Walter Connor nel 74, è un saggio pubblicato anche in italiano, se andate a leggere declina tutte le aree che oggi sono le aree di crisi proprio sulle rivendicazioni identitarie. E non è a caso che gli studi americani, le peridini in rete sulla Valle d'Aosta si collocano tra il 66 e il 76, gli ultimi sono pubblicati poi nell'80, ma di fatto tra tesi e presenza in Valle d'Aosta di storici o comunque studiosi americani sono tutti in questo periodo. Quindi di nuovo un coagulo all'inizio del 70, la prima metà, molto forti tutti questi elementi. Ultimo passaggio altrettanto interessante per dirci gli sviluppi futuri: l'intervento della magistratura nella vita politica. Nell'83 viene spiccato un mandato d'arresto per il presidente della giunta. La magistratura è di nuovo quella che permette uno sblocco, un cambiamento politico che altrimenti non sarebbe stato possibile all'interno della dinamica politica normale, naturale della Valle d'Aosta. Per farla breve, grazie, ma vi ho già accennati, quindi dal punto di vista sociale ed economico, questo è stato il discorso politico, dal punto di vista sociale ed economico, anni 70, crisi dell'agricoltura e subito dopo, o meglio dell'agricoltura percentuale, cambio dalla società agraria a una società che non è neanche, non riesce più a essere operata a livello generale, perché già la siderurgia è in crisi e quindi diventa, si sposta verso il terziario. Su tutto questo, ed è poi l'elemento che collega il discorso politico-economico al discorso sulle regioni in quanto istituzioni, gli anni 70 sono però quelli in cui si decide il futuro finanziario della Valle d'Aosta. Tra il 72, 73 e il 81 ci sono tutta una serie di accordi con lo Stato che concedono alla Valle d'Aosta i 9 decimi del riparto fiscale. Tutta l'operazione parte, e qui ci ricordiamo a Marco De Nicolò, con la necessità di ridefinire in maniera più puntuale le competenze di una regione a statuto speciale quando nascono le regioni a statuto ordinario, perché altrimenti non si capiva più qual era la differenza. L'esito positivo di questa trattativa, che porta appunto a una disponibilità finanziaria molto forte, è quella che poi permette in qualche modo di superare tutte le contraddizioni molto forti o tutte le problematiche degli anni 70, per assicurare poi nel trentennio successivo alla Valle d'Aosta la disponibilità finanziaria che permette di comporre tutto questo. Ultimo passaggio che ci apre al futuro, con l'ultimo governo Berlusconi, che era stato contrattato un nuovo accordo che dovrebbe portare nel giro di qualche anno ai 10 decimi del riparto fiscale, rimanere in Valle d'Aosta, che significa è la Valle d'Aosta, non lascia come punto interrogativo, un modello possibile per il federalismo finanziario, fiscale, solidale per l'Italia. Ce lo dirà il futuro, però in questo momento le premesse per porre la domanda ci sono tutte. Grazie.